il nostro editorialista del venerdì, ci abbiamo già dentro, ci ascolta. Ormai da quando è finito il lockdown lo vediamo pescare, lo vediamo andare a caccia, però sempre non gli rompete le scatole per piacere sui social anche a lui, perché è una cosa continua. Lui lo fa sempre solo per sport, perché poi libera le prede.
Oh, libera
Fabrizio Ponciroli, buongiorno.
Ciao Fabri, buongiorno.
Ciao ragazzi, come andiamo?
Bene, soprattutto quando non ci sono i pesantoni. Guardalo, come si chiama?
Lei è la mamma, si chiama Malaga.
Malaga?
Ma che meraviglia, io sono un gattaro pazzesco, Fabrizio, mi hai fatto proprio felice stamattina.
Io c'ho Malaga e Zabaglione.
Zabaglione? Allora, lui è gattaro, a me piace lo Zabaglione, fatto felice a tutti e due. Ma domanda, ma sti pesantoni che ti devono rompere le scatole ogni foto che metti, Fabrizio? Li hai bloccati?
Non interessa, io sono abbastanza veloce, cancello e elimino
direttamente, e fai bene, dai, così viviamo la vita anche in maniera sorridente, allegra.
Ma non poi detto a me che credo di essere la persona più naturalista che ci sia al mondo, cioè no, veramente no. Ridicolo, però fa niente, non mi interessa, non mi tocca neanche.
No, occhio, pausa la tartaruga, ti stavano, mentre ti fotografavi soffriva, io la vedevo sorridere. Vabbè, comunque, va bene così. Andiamo avanti, Fabrizio, tu sei stato allo stadio, finalmente sei tornato allo stadio, sei andato a vedere Ibra. Mi dai una sensazione del Milan che hai avuto? Poi entriamo un po'... No, io ti la prendo alla larga prima di arrivare da Sarri, capito? Quindi vai, comincia da Ibrahimovic e dal Milan.
Allora, sono andato sia a vedere l'Inter sia a vedere il Milan. Devo dire che è un calcio che non mi piace. Live è ancora più triste. Sì, si sentono le voci, ma poco importa, perché comunque hai la sensazione di essere un pesciolino in un acquario dove le piante sono finte. Quindi è veramente triste. Me la sono preparata questa, eh?
Bravo, infatti, no, ma la vedo io. Ti stavo dicendo, caspita, Fabrizio, subito, immediato.
Me la sono preparata.
Te la sei preparata.
E devo dire che non mi è piaciuto, però ho visto un Inter che potenzialmente può essere una grande squadra, gli mancano secondo me due o tre giocatori, e ho visto un Milan che dipende completamente da Ibra nel bene e nel male, perché l'aneddoto finale che vi racconto è stato fantastico.
Cioè?
Magari nessuno l'ha notato, ma tipo all'88esimo il Milan recupera palla, e scatta Kessi con la palla tra i piedi, tra l'altro migliore in campo, e insieme a lui Ibrahimovic e Rebic, tutti e due sulla fascia sinistra. Rebic taglia, Ibrahimovic è completamente libero, ma che sì, il buon Frank preferisce cercare Rebic, e questo manda letteralmente in bestia Ibrahimovic, che ha urlato come un pazzo, gliene ha dette di tutti i colori a che sì, che prima ha cercato di ribattere, poi io l'ho notato, ha continuato a innervosirsi, però se n'è andato lontano, è tornato in difesa.
Sì, che ha pensato che dopo dobbiamo andare nello spogliatoio.
Tra l'altro oggi è il compleanno anche di Yapstam, che fa 48 anni, che era un altro che si litigava proprio.
Ecco, lì lo scontro con Ibrahimovic era una guerra tra i mondi.
Mi ricordo anche
proprio
il povero Paolo Parente sollevato per il collo ai tempi dell'Ancona.
Io ricordo
non
quando si fece mettere i punti sull'arcata sopraccigliare in campo, e poi disse aspetta, mettimi i punti, ok, torno in campo. Quasi alla Mandzukic,
incredibile,
ancora di più. Fabrizio, dai, togliamoci il dente. Ieri intanto l'Inter vince contro la Spal, ma questo non era in dubbio, francamente, ma non per la Spal, perché comunque la Spal e il Brescia
anche per la Spal
sono
in caduta libera.
Sono in caduta libera, poi comunque le bastonate a Di Biagio sono arrivate anche prima della partita, sul futuro, eccetera. Dall'altra parte l'Inter aveva, non dico il match point perché non ce l'hai, però hai l'occasione ghiotta per portarti a -6/-7, visti gli scontri diretti dalla Juventus, riaccendere il campionato, riaccendere l'entusiasmo e giocarti lo sprint finale. Ora, sono più i meriti, come si dice in questi casi, dell'inseguitrice, quindi dell'Inter, che nonostante le varie bufere comunque si è rialzata al netto di un calendario sicuramente più semplice, che adesso diventa complicato? O vuoi cominciarmi a parlare un po' di Maurizio Sarri?
No, io devo dire che in generale questo campionato mi ha deluso. Mi ha deluso perché mi aspettavo un finale adrenalinico.
Sì.
Mi aspettavo davvero di divertirmi tanto, mentre mi sto annoiando perché la Lazio si è autodisintegrata da sola, come in qualsiasi videogame degli anni 80, quando perdi tre vite in 4 secondi e non capisci neanche perché. Questa non me la sono preparata. mentre l'Inter secondo me è stata un po' sfortunata, nel senso che Conte avrebbe avuto bisogno di due o tre elementi in più per fare veramente la corsa su una Juve che io definisco forse la peggiore che ho visto in queste 9 edizioni vincenti. Resta una squadra vincente perché vincerà, però è la peggiore. Non è la peggiore perché passa il tempo e siamo sempre qua a dire le stesse cose. Quindi vuol dire che Sarri è nelle mani di, diciamo così, campionissimi che riescono a risolverla da soli, mentre il gioco sì, a me quando sento dire per 15 minuti ha dominato, per 60 minuti ha dominato. Sì, ho capito, ma il resto?
Soprattutto.
No, più che altro, se prima erano i 50 e poi sono i 15, c'è stato un pensiero, sono 5.
C'è stato un pensiero nel post-gara di Marco Bucciantini su Sky Sport che mi ha commentato molto, perché ha detto qualcosa che riassume un po' il momento Juventus. È una squadra che di fatto non sa perdere, e non sa perdere per il semplice motivo che ci sono dei campioni che sanno comunque risolverti le partite. C'è stato, tra l'altro, ieri sera un ascoltatore che ci ha scritto un messaggio che poi riassume il momento della Serie A in generale, soprattutto a livello di alta classifica, perché ha scritto: la miglior difesa ce l'ha l'Inter, anche a livello di dati siamo a 34, sì. Quindi l'Inter è la miglior difesa, sì. La Lazio è il miglior centrocampo, l'abbiamo detto da tutto l'anno, tranne in quest'ultima fase. L'Atalanta è il miglior attacco e la Juventus è più 6. Quindi questa discrepanza, questa differenza è data dalla qualità straordinaria di quei 2-3 singoli della Juventus? Cioè basta questo nella Serie A per avere 6 punti di vantaggio? Una domanda, secondo me, Fabrizio, che bisogna porsi questa.
No, io credo che siano più cause, più motivazioni. Allora, la prima sicuramente è questa: nessuno ha Dybala, che secondo me è il più forte giocatore in questo momento in Italia, nessuno ha Cristiano Ronaldo, che è quello più motivato, mentre le altre hanno dei deficit importanti. Ripeto, io credo che l'Inter con 2 o 3 elementi in più avrebbe potuto davvero mettere in grossa difficoltà la Juve. La Juve è stata fortunata quest'anno, bisogna dirlo, bisogna essere sinceri, nel momento di difficoltà non ha avuto avversari, perché se no avrebbe veramente rischiato grosso. L'Atalanta, paradossalmente, poteva diventare anche una candidata allo scudetto se si fosse resa conto di essere così vicina alla Juventus. La Juventus gli è andata bene quest'anno. Vincerà, giusto che vinca, perché comunque le altre hanno fallito, però nessuno mi toglie dalla testa che è la peggior Juventus delle 9 che hanno vinto lo scudetto.
Allora, non so se hai avuto modo di leggerlo, vai a leggere il post che ho fatto subito dopo la gara col Sassuolo su Facebook e vedi che ho detto la tua esatta cosa, cioè è la Juventus peggiore e più insicura degli ultimi 9 anni, quindi siamo d'accordo su questo, perché poi tolto anche la sicurezza, una squadra che magari davanti non brillava, continua a non brillare, però in compenso prima ci potevi giocare a volte una settimana contro e non segnavi, adesso c'è sempre quella sensazione di fragilità, ma costante. E allora ti faccio una domanda, e poi vado in casa Inter. La domanda che ti faccio è questa: visto che comunque non si possono, sarebbe ingeneroso dare tutte le responsabilità e le colpe soltanto all'allenatore Sarri, che comunque francamente non ha fatto vedere nulla di suo, quindi va anche detto a forza di tutti quelli che magari dicono vabbè, però la pandemia, la polmonite eccetera, va detto, ha portato qualcosa? No, doveva portare qualcosa? Sì. La Juventus ha pagato 2 allenatori contemporaneamente perché si cambiasse qualcosa? Sì. Ne valsa la pena? No, per ora, ok, dal punto di vista del gioco, perché le vittorie, 2 finali perse, il campionato è a rischio, la Champions League è a rischio, non credo sia migliorato dal punto di vista dei risultati, però bisogna anche dire che forse ci sono anche dei giocatori con la pancia piena, o qualcuno che non ha reso più, qualcuno che non rende più, qualcuno che non è più
Ramsey
integro.
La pancia piena ce l'ha sicuramente, perché sarà ingrassato 10 kg
tra le altre cose, tra le altre cose.
Per fare un nome, insomma.
Per fare un nome. Parliamo anche di giocatori che non hanno più la tenuta, eccetera. Mi fai 6 nomi di giocatori della Juventus che tu metteri?
6.
Perché Allegri aveva detto 6-7 nomi. Io ti chiedo 6 nomi di giocatori che secondo te possono essere messi sul mercato, o che la Juve metterà sul mercato, o debba mettere sul mercato.
Forse ce ne sono anche di più, sai.
Lo so.
Comunque, Khedira, Matuidi,
e 2.
Bernardeschi,
e 3.
Alexandro,
4.
Poi ci metto Higuain,
5.
E il sesto sono indeciso, perché De Sciglio non lo considero neanche una sorta di titolare.
Così come Rugani,
di fatto. Quindi Rabiot, Ramsey, li faccio un unico giocatore.
Un unico pacchetto, perfetto. Ti dico che sull'altra emittente gemella, Radio Bianconera, hanno fatto tutti quanti i tuoi stessi nomi. comincio a pensare che quelli sono esattamente i giocatori a cui pensava Allegri quando diceva ci sono 6 o 7 giocatori che devono essere cambiati.
Io sinceramente non credo che pensasse Allegri direttamente anche a Bernardeschi. Il problema è che l'esterno attacco titolare della Juventus non può fare 0 gol in 2 anni. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Poi capisci, che adesso giochi, qui vengo da Fabrizio ovviamente, che adesso giochi perché l'equilibrio offensivo che ha trovato Sarri con Bernardeschi in campo, almeno fino a qualche giornata fa, era sicuramente rilevante e positivo. Però ripeto, un giocatore che non segna dal 2018 non può fare il titolare fisso nella Juventus. Anche questo, insomma, è un qualcosa che va imputato a Sarri. Va bene Douglas Costa, sarà a mezzo servizio, ma se Bernardeschi è questo, bisogna variare un po', a costo di perdergli gli equilibri.
No, beh, guarda, Bernardeschi sfondi una porta aperta, cioè nel senso, io gli ho dato massima fiducia perché comunque è italiano, perché comunque credevo potesse fare qualcosa di importante, però le ha fallite tutte, le ha fallite veramente tutte, cioè ogni tanto si vede qualcosa che ti fa ancora più arrabbiare perché vedi che comunque il ragazzo qualche numero ce l'ha, però non può giocare nella Juve. Cioè nella Juve tu devi essere uno che fa la differenza, magari non sempre, ma che fa la differenza. Il fatto che si impegna, che dà tutto in campo, a me non interessa, lo puoi fare alla SPAL, con il massimo rispetto della SPAL, ma non lo puoi fare nella Juve. Nella Juve giochi perché fai la differenza, non perché ti impegni, perché se no giocherei anch'io.
Faccio con te il giochino di ieri, poi ci sono i messaggi dei nostri ascoltatori, perché è un giochino che mi è piaciuto tanto e lo faccio pure con te. Mi metti in ordine i primi 4 allenatori delle prime 4 squadre in classifica, cioè di bravura. Io ti dico, per esempio, faccio l'esempio, Gasperini, e non c'è bisogno di spiegare perché, Simone Inzaghi, che secondo me con la squadra che ha avuto a disposizione ha fatto i miracoli, al netto del crollo, ma ha fatto i miracoli. Conte, lo sta dimostrando, è quello che ha dato forse l'impronta maggiore. E poi ci metto Sarri, perché è quello che ha cambiato di meno e quello che probabilmente è più in discussione. Mi fai la tua classifica?
Perché sarà quello che vincerà, però, sì, probabilmente.
Allora, io invece la mia è un po' diversa perché faccio Conte, Gasperini, Gattuso e
no,
Pioli.
Tra i primi 4.
Tra i primi 4?
Solo i primi 4.
Ah, vabbè, ma così mi cassate?
I primi 4. Il giochino è quello. Mi devi riordinare le prime 4 squadre, però come allenatori più bravi, che hanno lavorato meglio delle prime 4
allora,
squadre.
Allora, Conte, Gasperini, sì. Zaghi, Sarri.
Ok.
Tu, Conte primo ci può stare. Io per bravura, per idee, non posso che mettere Gasperini per quello che sta facendo in testa, per quanto sia una squadra che è forse troppo peculiare anche per essere analizzata con freddezza oggettiva. Cioè sì, all'Atalanta c'è qualcosa di speciale, che non sto parlando di complotti, doping e stupidaggini simili, sto parlando di un'amalgama, una chimica che si è costruita, che ha qualcosa che non sarà mai possibile ripetere per certi versi. Secondo metto Conte, perché credo sia un allenatore con più stampo internazionale, perlomeno ha dimostrato anche all'estero di saper vincere, di saper dare un'impronta al gruppo. Terzo Inzaghi e quarto Sarri in questo momento. Inzaghi mi piacerebbe vederlo in un contesto diverso rispetto alla Lazio, che è molto molto molto, come dire, familiare e protettivo nei suoi confronti, per quanto ogni tanto ci sia qualche scontro. Ma Inzaghi è anche storia biancoceleste, senza ombra di dubbio.
Vai, ci sono dei messaggi poi in tutto questo.
Sì, riassumo, Fabrizio, vengo da te direttamente perché c'è un ascoltatore che dice: se all'Inter mancavano 2 o 3 giocatori in più per battere questa Juventus, riprendendo il tuo pensiero, la peggiore di questi anni, vuol dire che il divario è ancora troppo ampio. E ci aggiungo anche un altro pensiero di un altro ascoltatore che scrive: ma quanto manca Marotta a questa Juve? Vai Fabri, su questi due.
Allora, sono abbastanza d'accordo sul primo ragionamento, nel senso che il divario secondo me è ancora molto ampio. L'unica differenza è che la Juventus ha perso, diciamo così, la motivazione, la bava alla bocca, per essere chiari. Quindi alcuni giocatori che secondo me sono molto superiori a giocatori presenti nell'Inter si vede meno, ultimamente si vede meno questa differenza, proprio perché ci sono delle motivazioni diverse, però non è sbagliato il ragionamento che è stato fatto. Marotta manca tantissimo, tantissimo a questa Juve. Cioè, io ripeto, Paratici si salva perché ha comprato De Ligt, perché per il resto non mi ha convinto assolutamente. Il fatto che abbia preso De Ligt, certo, tutti potrebbero dire, vabbè, ma ha speso un patrimonio. Sì, però ha preso il più forte difensore che c'è in giro. Quindi, da quel punto di vista, non gli posso dire niente, ha fatto un bel colpo. Per il resto...
Senti, ti faccio allora un nome adesso. non voglio aprire scenari apocalittici o cose del genere, però così cambiamo anche squadra. Ieri c'è un allenatore che ha vinto il suo 11° trofeo in sella al Real Madrid, ha vinto due Liga, due Supercoppe di Spagna, due Supercoppe europee, due Mondiali per club, tre Champions League, quindi abbastanza anche spalmate, no? Perché 11 trofei li ha vinti anche Allegri, però per lo più nel territorio nazionale, anzi solo lì. A lui si può dire tutto tranne che ha vinto solo in Spagna. Si chiama Zinedine Zidane. Questo allenatore funziona solo perché è al Real Madrid? Perché molti dicono sì, però sai, al Real Madrid, però abbiamo visto anche Lopetegui e tanti altri come si sono comportati, lo stesso Mourinho, lo stesso Benitez, e potremmo fare tanti altri nomi. Questo allenatore, ecco qua, guarda Jacopo, guarda qua, è vicino a Zidane, è andato proprio da lui,
che numero
hai visto? Guarda, facciamo una bella istantanea questa, quindi hai già risposto. È un giocatore che immagino amavi sul campo, è un giocatore che sulla panchina d'allenatore come vedi?
Ah, guarda, è il mio sogno. Zidane ha la personalità, il modo di approcciarsi, l'intelligenza, è un gestore, ragazzi, è un gestore. Bravo. Che non è limitativo, anzi, nel calcio di oggi fa la differenza. Aneddoto.
Vai.
Sono andato a vedere Real Madrid e Ibar l'anno scorso, proprio perché assolutamente volevo vedere Zidane. Sala stampa, alzo la mano, faccio una domanda, lui molto gentile mi risponde. Poi, finita la conferenza stampa, si ferma un attimo con alcuni giornalisti. Io ovviamente da buon italiano gli dico: Zidane, mi raccomando, l'Italia, dai, pensaci, la Juve.
Risposta?
E lui, guardandomi negli occhi, mi ha detto: io ho sempre nel cuore l'Italia, ma soprattutto Torino. Io ci ho marciato sopra per mesi su quella risposta, ovviamente. Spero che non si riferisse sempre solo alle bellezze che ci sono in Italia, che sono tante, perché a Torino non ce ne sono moltissime, onestamente. Quindi mi auguro che il suo riferimento sia il fatto che prima o poi comunque alla Juve arriverà. Ma è giusto così. Dai ragazzi, Zidane-Juventus è un matrimonio che si deve fare.
C'è anche il Museo Egizio che della Christine Lane gestisce molto bene a Torino. A me quello piace tantissimo.
Beh, mole Museo Egizio non molto alto.
La mole Museo Egizio. E quindi magari può essere riferimento a queste due.
Senza
chi lo
dubbi,
sa,
soprattutto al Museo Egizio. Grande egittologo Zinedine Zidane, sicuramente. C'è un audio
però
per
ragazzi,
te, Fabri.
Però ragazzi, andatela a vedere, veramente, perché è bellissimo.
Come no, è vero. Vai Giorgio.
Buongiorno, Stefano da Londra.
Uè, Stefano.
Io volevo fare due pensieri, due appunti. Primo, io penso che Conte abbia fatto meglio di Spalletti, anche se Spalletti va detto, non ha mai avuto una rosa come quella di Conte. Però l'Inter non ha una rosa da scudetto, non l'aveva neanche dopo gli acquisti di gennaio. Diciamo, questo scudetto può e poteva solo perdere la Juventus. E l'altra cosa, però, come suggerimento è che Conte si fa un calcio molto aggressivo, di corsa e tutto, e anche abbastanza, da una parte bello da vedere, ma in certe partite, specialmente anche con questa squadra, Roma e altre, hai bisogno di un giocatore, di far inserire un giocatore come Eriksen, che, come diceva il buon Bosco, non è aggressivo, ma lui vede autostrade dove gli altri vedono sentieri.
Vedi? Anche le metafore di Bosco. Che ne pensi,
Fabrizio?
Ma non lo so. Guarda, io mi è venuto in mente un altro pensiero, perché adesso mi avete stuzzicato su Zidane e mi è venuto questo pensiero, riflessione, chiamatela come volete. Allora, noi siamo qua a continuare a ribadire che vogliamo una Juventus diversa, una Juventus più aggressiva, guardiamo Conte, guardiamo Gattuso, che sono tutti allenatori, insomma, che hanno la garra, ok? Però la Juventus è anche eleganza. Cioè, quello che a me dà fastidio è quando vedo, ma non ce l'ho con l'allenatore, ce l'ho con il modo di approcciarsi. Quando io vedo Sarri inquadrato in televisione, non è il mio allenatore, non è l'allenatore della Juve. Se penso, chiudo gli occhi e guardo e vedo Zidane, ragazzi, abbiamo capito che è il profilo giusto, ma come lui era Allegri, cioè era elegante alla stessa maniera, solo che aveva più ironia. Quindi, cioè, non è che abbiamo bisogno di uno che ci mette così tanta garra. Noi abbiamo bisogno di una persona elegante che sappia gestire i fuoriclasse. Non ce ne sono tanti in giro, ma ci sono. Uno di questi è Zidane.
che ha lo status per parlare con giocatori del calibro di Ronaldo, di Dybala e compagnia cantante. E quello è il concetto di status, no, è fondamentale questo.
Sono d'accordo. Tu sai, Fabrizio, che io sono anche un grandissimo cinefilo, ok? Quindi tra i vari mi piacciono tanto i film.
Non cinefilo.
C'è un film che si chiama American Beauty, che è molto carino, molto particolare, con Kevin Spacey, bravissimo, eccetera, che racconta i tanti aspetti della bellezza. Poi in quel caso la bellezza americana, ma insomma la bellezza può essere anche in quella famosa busta di plastica che ondeggia nell'aria, ok? Anche la vittoria, anche le squadre di calcio, anche il gioco ha diverse bellezze. Ci può essere la bellezza nella spettacolarità, ci può essere la bellezza nel puntare al risultato, ci può essere la bellezza nel difendersi e vedere i difensori che si danno il 5 perché non hanno subito gol da 1, 2, 3, 4, 5 partite. Io ti voglio chiedere se alla Juventus appartiene più questo tipo di bellezza, cioè la solidità, e se apparterrà mai alla Juventus come bellezza quella di una squadra spettacolare che segna tantissimi gol e ne prende anche tanti, perché secondo me ci sono delle bellezze che stonano in alcuni ambienti e che invece funzionano in altri ambienti.
Allora, mio padre, interista sfegatato, sì, ogni volta che finiamo a discutere di calcio, cosa che io cerco di evitare come la peste, mi ricorda sempre, ma ragazzi, l'Olanda di Cruyff, quella sì, calcio totale, la cosa più bella. Io me l'ho sondata a vedere, bellissimo, fantastico. Ma cosa ha vinto?
Si chiama Piccari tuo padre. Cioè, no, scusami, è vero, si chiama Bonciroli.
Questo è un attacco diretto, però io mi dissocio.
Vai,
capito?
Vai.
Cioè, sì, nel senso, il bel gioco è funzionale a un certo tipo di fan, ovvero il fan che adora vedere delle belle partite, che non è un tifoso, diciamo, di quelli che se perde la squadra si mettono quasi a piangere. Ma alla Juventus, ma può mai esistere il concetto di bel gioco scollegato da quello del risultato? Ma non esiste. Allegri io lo stimavo perché non era un gran bel gioco, ma vinceva. E ragazzi, è tutto lì. Trapattoni, ragazzi, io Trapattoni me lo ricordo come giocava. Non era proprio questo gran gioco. Quando era vantaggio 1-0,
e Zidane?
Diciamo che un paio di difensori li metteva, eppure vinceva.
E Zidane?
Ragazzi.
Zidane anche, no?
Come gioca?
Uguale, uguale.
Stesso
assolutamente
modo.
Uguale. Nessuno mi venga a dire che il Real Madrid è una squadra spettacolare, perché se no lo prendo, non dico a pugni perché non bisogna essere violenti, però a malparole.
Senza dubbio.
Ragazzi, cioè, ci sono allenatori che sono perfetti per un certo tipo di
club. Bravo, e qua volevo arrivare.
Il Barcellona non potrà mai avere un allenatore,
un Allegri,
alla Gattuso,
ma neanche Allegri stesso il Barcellona potrà avere, secondo me.
Allegri non lo so, perché comunque c'ha l'ironia, però uno come Gattuso al Barcellona,
no,
io non lo vedo.
No, bravo.
Però un Gattuso al Real Madrid magari un giorno sì, perché
bravo,
sono due filosofie diverse.
Bravo.
Il Barcellona vuole vedere i propri giocatori giocare bene a calcio. A noi della Juve non ci interessa, a noi ci interessa vincere.
Ho
Senti,
concluso
Fabri,
vostro onore.
Perfetto. Senti Fabri, siamo andati un po' lunghi, però se ti fermi ancora un po' con noi dopo la pausa, parliamo anche un po' di Milan, perché c'è la questione Rangnick che volevo affrontare con te. So che tu sei un grande estimatore di Stefano Pioli. Questo rallentamento magari per il Milan potrebbe rappresentare una sorta di segnale divino, no? Quindi magari ne andiamo a parlare tra poco, se
ci aspetti.
Sei. Ci aspetti?
Beh, tanto io non lavoro mai, no? Va bene.
Perfetto,
ti
dai.
Posso chiedere una cosa, visto che ci abbiamo ancora un minuto? Ma liberi anche le zanzare quando le prendi?
No. Allora, zanzare, mosche sono gli unici due esseri
fuori giurisdizione
che non entrano nella mia
via da questa
nella mia pietà.
Ok. Allora, siamo d'accordo con te. Torniamo tra poco, dai.